Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Enrico Callerio, direttore di Monitor Radio TV. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario.
Oggi ti abbiamo convocato, Enrico, per fare un po' il riassunto delle puntate precedenti, per quello che è avvenuto nel campo radiofonico, perché sono tante le innovazioni, le trasformazioni avvenute nel campo della radio, della radiofonia. Innanzitutto ci sono le app con le quali sullo smartphone è possibile ricevere tutte le radio, non solo quelle locali ma tutte le radio del mondo. Poi ogni radio ha la sua app per poter riceverla. Poi chiaramente c'è anche il passaggio al digitale che sta vivendo in questi giorni la radiofonia italiana. Però diciamo, io volevo sottolineare questo aspetto, che in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni soprattutto, no, le radio private italiane hanno perso un po' lo spirito che ha animato i suoi pionieri, no? Trasmettono quasi esclusivamente musica, pubblicità, programmi commerciali e c'è poco spazio all'informazione, alla cultura. Cosa possiamo dire al riguardo? Ci sono sempre le talk radio, ci sono radio che fanno anche un po' di cultura, di talk radio?
Sì, ci sono anche le talk radio, soltanto che con l'aumento della possibilità di ascolto radiofonico, perché ormai appunto impiantare una radio o una web radio è una cosa piuttosto semplice, l'ascolto è diventato molto frammentato. Chiaramente si sono imposti anche per questioni di diffusione, di possibilità di diffondere il segnale in tutta una regione o addirittura a livello nazionale, si sono imposte delle radio abbastanza standardizzate sulla programmazione musicale, con varie diversificazioni, perché propongono poi all'utente una diversificazione in generi e ognuno trova quella che più gli interessa.
Ecco, diciamo, permettimi se ti interrompo, a me sembra che un po' tutti questi podcast, no, soprattutto che sono nati in questi ultimi anni, sono un po' tutti quei fuoriusciti dalle emittenti tradizionali che non trovando spazio per poter produrre programmi di cultura, di informazione, alla fine sono convogliati a fare in proprio i podcast, no? È un po' questa la situazione?
Sì, un po' è questa la situazione, e quindi ci sono tanti podcast che hanno una rilevanza sia culturale sia informativa. Il problema per questi podcast che possono possono essere anche singolarmente interessanti per gruppi di persone che preferiscono approfondire un tema specifico. Il problema è che sono una scarsa possibilità di diffusione, perché ancora non tutti hanno la possibilità di ascoltarli regolarmente, diciamo.
Sì, infatti, approfondendo, diciamo, l'argomento proprio personalmente, perché sono parte in causa, mi sono accorto che c'è la possibilità di linkare il proprio sito web con Spotify e fare delle cose di questo genere. Ecco, ma per quali sono i motivi per i quali, diciamo, c'è poco spazio nell'emittenza radiofonica tradizionale per la cultura, per l'informazione? Diciamo, sono questioni di mercato, perché non fa più audience fare un programma culturale. Io ricordo una volta in passato te trasmettevi comunque un programma musicale, però in studio c'avevi, che so, uno scrittore, un personaggio del mondo della cultura, e la musica ti serviva, diciamo, a intervallare le quattro chiacchiere che facevi con questo ospite in studio, no? Invece adesso questo non si fa più.
Questo è vero, e sono fondamentalmente appunto ragioni diciamo commerciali, perché il mercato è abbastanza standardizzato, quindi le radio che fanno maggiore audience sono quelle che fanno una rotazione musicale di facile ascolto. Non dimentichiamo anche che molto spesso buona parte dell'ascolto, adesso non ho sotto mano i dati, ma buona parte dell'ascolto radiofonico è in mobilità, ovvero con l'autoradio, quindi l'ascolto, diciamo, radiofonico in auto solitamente è un easy listening molto molto molto, diciamo, standardizzato. Io credo che ci potrebbero essere delle buone possibilità di fare qualche progetto un pochino più dedicato a temi culturali e informativi, sfruttando i molti canali che la nuova tecnologia DAB può dispiegare nell'ascolto radiofonico. Attualmente le emittenti radiofoniche, anche le più grosse, hanno dei canali, praticamente hanno il canale principale che è la conduzione musicale intervallata da alcuni notiziari, e hanno altri canali che sono trasmessi nello stesso slot del canale DAB, nella capacità trasmissiva loro, che sono esclusivamente musicali.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Non vorrei, insomma, esagerare con quello che sto per dire, però diciamo che soprattutto i grossi broadcast, i grossi network alla fine si limitano a fare la promozione, no, dei vari divi, no, della musica italiana, che passano in studio, promuovono i loro single, i loro dischi. Si fa questo, diciamo, sicuramente non aiutano senz'altro anche le leggi dello Stato, perché i costi di concessione sono elevatissimi, la pubblicità è poca, forse c'è qualche cosa per quanto riguarda i fondi per l'editoria, però mi sembra che, diciamo, è un discorso un po' complicato. Ma quali sono le radio che tu, che un po' che segui da vicino, no, con il tuo portale, con Monitor TV, avete, diciamo, individuato come delle radio che, ecco, per esempio, noi sappiamo che oramai è rimasto Radio 3 della RAI che fa cultura, c'è Radio Radicale che è trasmesso un po' in live streaming, l'abbiamo visto anche il mese scorso, che ha trasmesso in live streaming un evento organizzato in collaborazione tra Confindustria e l'Università, la Federico II di Napoli. Ecco, al di là di questi due soggetti, Radio Radicale e Radio 3 della RAI, quale altro privato fa un discorso del genere?
Ma i privati sono abbastanza standardizzati. Forse quella che si differenzia un po', almeno nell'informazione, sono due: RTL e RDS. Cercano di dare più RTL, dare anche delle rubriche, degli approfondimenti, sempre però come diciamo contenuto marginale, diciamo come trainati da alcuni personaggi, non so, ci sono notiziari o commenti di informazione fatta da giornalisti importanti della carta stampata che sono messi come pillole nei programmi di questi grossi network. Altre radio non ne vedo moltissime. C'era una, diciamo, una possibilità con le radio universitarie, che però restano quasi tutte, diciamo, radio web, cioè web radio, mentre un esperimento interessante poteva essere quella a Catania, l'Università di Catania, con gli studenti, anche studenti iscritti ai corsi di comunicazione, organizza una radio che si chiama Radio Zammu, che fa una programmazione variata e con programmi pensati, con piccoli radiodrammi e cose del genere, e nella zona di Catania ha a disposizione anche due frequenze, mi sembra, FM, quindi è uscita un po' dall'ambito della web radio. E
è un discorso un po' più simile a quelle che sono le radio universitarie americane nate negli anni 30, e noi ci siamo arrivati giusto da 20-25
esatto.
anni.
Esatto, è simile a quello. Io spererei che usando la capacità trasmissiva di anche grandi network si organizzassero i grandi network, anziché fare una serie di colonne musicali dedicate a vari generi sul DAB, perché hanno una capacità trasmissiva di 3, 4, 5, 6 canali, si potesse caratterizzarle. Credo che sia possibile il prossimo passo, che mettessero a disposizione questi canali in più per aggregare delle produzioni un pochino più specifiche.
Ecco, magari una collaborazione semmai fra le università e le radio private, i grossi network, una cosa del genere sarebbe davvero molto interessante. Ecco, sì. Diciamo che siccome noi diciamo abbiamo ancora una manciata di minuti a nostra disposizione, potremmo riassumere per i nostri ascoltatori quello che sta avvenendo nel campo della trasformazione, del passaggio al digitale della radio. Cosa sta succedendo, Enrico?
Allora, il problema è che la rete FM italiana è di buonissima qualità, quindi il DAB non aggiunge eccessivamente qualità in più per un ascolto radiofonico, per cui e l'FM garantisce una pluralità maggiore di emittenti. Se consideriamo che per entrare nel mondo digitale del DAB occorrono investimenti abbastanza cospicui.
Ecco, ma questi costi di concessione sono sempre così proibitivi?
Allora, non sono tanto i costi di concessione, sono i costi di entrare nel pacchetto, perché i pacchetti dei canali DAB sono gestiti da società, da operatori di rete che aggregano in vari modi, ricevono segnale via satellite, via cavo, in qualsiasi modo, e poi lo trasmettono in un pacchetto intero in cui ci sono 10, 12, 15 canali radiofonici. Allora, questi operatori di rete attualmente fanno pagare non tanto la concessione da versare al ministero, ma il costo tecnico maggiore, che si aggira in alcune centinaia di migliaia, almeno un paio di migliaia di euro all'anno, sono i costi tecnici per entrare in questo pacchetto.
E quindi diciamo che è questo che si ripercuote negativamente sulle piccole emittenti, no?
Esatto, si ripercuote sulle piccole emittenti. Le piccole emittenti singolarmente hanno questo costo di entrata nel pacchetto di uno degli operatori di rete, che è molto 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 alto dell'entità di cui dicevo prima. Quindi l'FM si presume che resterà in funzione ancora per anni e anni, perché pochissimi paesi in Europa hanno chiuso l'FM come si era invece ipotizzato qualche anno fa, proprio perché verrebbero tagliate completamente tutta una serie di emittenti radio super locali che non troverebbero più spazio, perché economicamente non potrebbero permettersi il passaggio al digitale.
Ecco, Enrico Callerio, tu sei direttore di Monitor Radio TV e specializzato proprio nel seguire gli sviluppi nel campo della radio, della televisione privata italiana. Ecco, innanzitutto, è solamente un portale o è anche una versione cartacea? Io ho visto il portale web, è davvero molto interessante, ricco di informazioni. Vuoi spiegarci un poco l'attività che svolgete in questa rivista?
Sì, noi fondamentalmente facciamo il portale più una newsletter settimanale che riassume un po' le notizie della settimana, che raggiunge un 15.000 abbonati gratuiti in tutta Italia, e poi abbiamo ultimamente solo un paio di edizioni cartacee che distribuiamo a alcune fiere di settore. Le fiere di settore che sono restate sono abbastanza poche, cioè una fiera è il MIR di Rimini, c'è una fiera a Microsalon a Milano, non c'è una vera fiera del broadcast in Italia. Nel settore, diciamo, della tecnologia radiotelevisiva, ormai da un po' di anni gli operatori italiani si appoggiano per l'Europa ad altre fiere dove i visitatori sono aumentati esponenzialmente. C'è l'IBC di Amsterdam, che è quella più frequentata, dove alcune migliaia di italiani, operatori di settore, cioè responsabili tecnici delle radio e televisioni italiane, si recano ogni anno per vedere quali sono le novità, e in quell'occasione anche lì distribuiamo un riassunto cartaceo, io lo chiamo, perché fondamentalmente le informazioni ormai circolano a una velocità tale per cui...
Ecco, ma Enrico, tu per fare questo tipo di attività, tu sei direttore di Monitor Radio TV,
sì.
Hai, diciamo, collaboratori in ogni dove?
Sì, ho una serie di collaboratori sia nelle aziende sia nelle radiotelevisioni che mi sottopongono tutte le realizzazioni che vengono fatte, e noi ne facciamo una descrizione che viene inserita nel portale e poi anche come lancio, diciamo, nella newsletter settimanale.
Ecco, diciamo, è più che altro una rivista per addetti ai lavori più che il grosso pubblico.
Sì, è una rivista per addetti ai lavori. Quello che abbiamo eliminato rispetto a una casa editrice, diciamo, tradizionale, praticamente è la redazione vera e propria, perché avevamo una redazione con tante scrivanie per i collaboratori. Un giorno mi sono accorto che i collaboratori, una volta stabilito quali erano gli articoli da scrivere, mi dicevano: sì, ma lo faccio a casa, poi ti mando le foto. Mi sono ritrovato in un ufficio a guardare tante scrivanie vuote, non perché non lavorasse nessuno, ma perché lavoravano con più comodità da casa, e quindi ho praticamente ridotto al minimo, a un paio di stanze, l'ufficio, in modo che così c'è soltanto la parte, diciamo, amministrativa.
Ecco, diciamo, è preferibile questo tipo di lavoro, farlo in smart working, perché si lavora meglio, perché poi i giornalisti storicamente hanno sempre lavorato in questo modo. Va benissimo, Enrico Callerio, direttore di Monitor Radio TV, in collegamento telefonico da Milano. Ti ringraziamo per questi pareri davvero molto interessanti. Speriamo di risentirti quanto prima.
Va bene, senz'altro. Ti ringrazio e alla prossima.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La possibilità di acquistare libri online incentiva la lettura. Circa un lettore su due, 52,7%, dichiara infatti di leggere di più grazie alle librerie online. 7 italiani su 10, 69,3%, ritengono che il web faciliti la scoperta di nuovi autori e titoli online, rendendo quindi più accessibile il mondo della scrittura e dell'editoria. Prima di acquistare un libro in un negozio fisico, 6 lettori su 10, 61%, consultano almeno una fonte di informazione online, le recensioni, i siti di e-commerce di libri, gli articoli sulle testate di informazione. Sono alcuni dei risultati emersi da Netretail Books, uno studio sulle abitudini di lettura e gli acquisti digitali di libri degli italiani, realizzato da Netcom, con il supporto di Amazon, in occasione della fiera Più Libri Più Libri di Roma. La ricerca si basa su un sondaggio su un campione rappresentativo della popolazione online di circa 2000 italiani, formato da uomini e donne di età superiore ai 15 anni che accedono regolarmente al web con diversi dispositivi. Questa ricerca dimostra che il digitale è una risorsa chiave per la diffusione e il consumo di cultura nel nostro paese, rendendola sempre più accessibile a tutti, commenta Roberto Liscia, presidente di Netcom. L'integrazione tra canali, la cosiddetta multicanalità, o forse la convergenza, svolge un ruolo fondamentale anche nella lettura e nella sua diffusione. Per il lettore alla ricerca di un titolo, canale fisico e online non si escludono a vicenda e sono sempre più integrati e complementari, e spiega Liscia. Secondo la ricerca, gli italiani abituati a leggere libri su qualsiasi formato, cartaceo, digitale, audiolibro, sono il 49,6% della popolazione, con una maggiore propensione per la carta, 43%, rispetto ai formati digitali, 22,3%, e agli audiolibri, 11%, anche se 4 su 10 leggono libri su due o più formati. Dagli intervistati emerge che i lettori che più si affidano all'online per informazioni di lettura sono quelli di età compresa tra i 25 e i 44 anni.
Accessibilità by design è il termine con cui Microsoft intende lo sviluppo di software e servizi che abbiano, sin dalla loro ideazione, funzionalità dedicate all'utilizzo da parte di utenti con disabilità. Un contesto che può essere migliorato ulteriormente con l'intelligenza artificiale generativa, su cui il colosso tecnologico ha puntato da tempo. L'intelligenza artificiale permette di valorizzare i talenti delle persone, colmando il divario creato dalle disabilità, sottolinea la Microsoft, durante l'incontro Accessibilità e Intelligenza Artificiale Generativa, creare un mondo più inclusivo attraverso l'innovazione. Nell'accezione dell'azienda, l'IA generativa assume il nome di Copilot, che di recente è stato reso disponibile su tutta la suite Office 365. Queste innovazioni cambiano il modo di interagire con piattaforme comuni, un vantaggio per chiunque e soprattutto per chi vive una situazione di disabilità.
Meta ha attivato la crittografia end-to-end sulle chat di Messenger per impostazione predefinita. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg con un post su Facebook alcuni giorni fa. Tale funzionalità, che Meta aveva già introdotto su Messenger nel 2016 come opzione, permette ai messaggi della chat di essere più sicuri, visto che possono essere letti solo dal mittente e dal destinatario. Non tutti gli utenti conoscevano la possibilità di attivare la modalità, che adesso è presente di default tra le finestre delle conversazioni, senza che gli iscritti debbano fare nulla. La funzione verrà implementata gradualmente nel corso delle prossime settimane. Alcuni governi temono che la crittografia possa rallentare le operazioni di polizia che utilizzano anche i social per portare avanti le indagini. A settembre il governo britannico aveva esortato Meta a non implementare la crittografia su Instagram e Messenger per non rendere più semplice la vita agli adescatori di minori. Allo stesso modo, organizzazioni negli Stati Uniti hanno affermato che la tecnologia sarà uno strumento per i criminali di comunicare in maniera più veloce a scapito della sicurezza nazionale.
A sorpresa, Google ha svelato Gemini, un nuovo modello di intelligenza artificiale. L'annuncio era nell'aria anche se varie fonti statunitensi parlavano di un rimando al 2024 per problemi nello sviluppo. E invece Big G ha deciso di tener fede alla tabella di marcia e lanciare un chiaro messaggio alla rivale OpenAI. Gemini è il modello di intelligenza artificiale più capace e potente che abbiamo mai costruito. È progettato fin dalle sue fondamenta per essere multimediale e ottimizzato per tre diverse dimensioni: Ultra, Pro e Nano, ha spiegato Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, in una nota ufficiale. Nella pratica, l'IA può comprendere e produrre contenuti sia testuali che in foto, video e audio, oltre che a sviluppare codice informatico da sé. La prima versione di Gemini è stata pensata per funzionare su dispositivi differenti, dagli smartphone ai data center. Per questo, Google ha distinto tre livelli differenti. Il primo, Ultra, è dedicato a compiti complessi. Gemini Pro può essere applicato per attività di media dimensione, mentre Nano funzionerà su singoli dispositivi. Il chatbot Bard utilizzerà una versione dedicata di Gemini Pro per ragionamenti avanzati. Sarà disponibile in inglese in più di 170 paesi e territori, con la previsione di aggiungere ulteriori lingue nei prossimi mesi. Google porterà Gemini anche su Pixel 8 Pro, il suo smartphone di punta, a partire dall'app registratore, Gboard e WhatsApp. Nel 2024, Gemini sarà disponibile su più prodotti e servizi Google, tra cui ricerca, Chrome e video chat. Per l'occasione, l'azienda ha presentato anche Cloud TPU V5P, un nuovo sistema progettato per addestrare più velocemente i modelli di intelligenza artificiale.
Amici
siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.